Bene, di nuovo con voi nel pomeriggio di Maracanã, Marco Piccari, Lucio Marinucci.
Bene,
qui con me. Poi in collegamento, come sempre, c'è Stefano Impallomeni. Ciao Stefano, ben trovato.
Ciao.
Allora, ciao, vado a risalutare anche Enzo Bucchioni in collegamento video audio con noi. Ciao Enzo, ben trovato. E poi
ciao a voi, ben ritrovati.
Ciao Enzo.
E poi c'è anche Ricky Buscaglia, telecronista da Zone. Ciao Ricky, ben trovato anche a te.
Ciao a
buon
tutti,
pomeriggio.
Ragazzi.
Ciao Ricky.
Ciao. Senti Stefano, vi coinvolgo un attimo su un tema. Oggi davo un'occhiata nella rassegna stampa generale, così che ho fatto, mi sono fermato un attimo sulla Roma, perché si mette un po' in evidenza, diciamo, una squadra che potrebbe stare in riserva. Il tecnico ha utilizzato una base fissa di 8-9 titolari in difficoltà, ci sono anche Cristante, Sule, Ndicka, almeno da quello che scrivono. Poi c'è un dato, mi sembra, che voleva anche riportare Lucio, e poi lascio a voi la parola.
Quelli sono sulle difficoltà offensive, perché sì, poi sui dati ovviamente vediamo i gol sono pochi, ma soprattutto vedevo una statistica che riporta sostanzialmente il rapporto tra gol e tiri nello specchio, quindi ogni quanti tiri nello specchio la Roma riesce a segnare. Beh, in questa statistica la Roma è quintultima nel campionato di Serie A, quindi si denota poca concretezza lì davanti, ma veramente poca. Sono numeri, appunto, da medio-bassa classifica, che ovviamente devono essere invertiti, ma con i centravanti che non segnano sono un po' infortunati, con gli altri che non riescono a produrre troppo, è ovvio che poi rimanere in altissimo è complicato.
Allora Stefano, riparto da te, perché inizio settimana mi aveva colpito un passaggio quando hai detto, mi sembra di notare un calo fisiologico della squadra. Potrebbe essere due sconfitte consecutive che avevamo analizzato, l'ultima, diciamo, quella dove la prestazione non c'è stata, no? Al di là di tutto quello che è successo, che poi vi chiedo anche agli altri una curiosità. Che riparto da questa cosa, Stefano.
Ma insomma, voglio dire, è molto presto, Marco, per poi dire, no, come stanno le cose, però io ho notato questo. Mm-hmm. Poi non credo che di avere la verità, no? Rivelata. Mm-hmm. Però credo che la Roma abbia fatto un passo indietro sotto questo punto di vista, e lo ha detto, no, non diciamo noi, non lo dico io, l'ha detto Gasperini. Gasperini ha visto una squadra scarica contro il Napoli, e abbiamo visto una squadra in difficoltà contro il Cagliari, perché non aveva capito fino in fondo che partita stesse giocando in quel momento. Si poteva fare un tipo di calcio diverso, non lo so, ma quando la palla poi è un duello a tutto campo, spezzettata da battaglia, la Roma si è persa. E ha perso la partita, secondo me, poi alla fine il risultato è stato giusto. Detto questo, secondo me la Roma deve riprendere una certa intensità per riproporre poi quello che di buono ha saputo costruirsi tra calcio, diciamo, fatto conservativo ma efficace, diciamo, in azione, in uscita di Ranieri, che era stato anche, voglio dire, molto proficuo da questo punto di vista, e i principi che poi Gasperini voleva mettere quest'anno, che si sono visti nelle ultime partite prima di Napoli e di Roma-Napoli e di Cagliari-Roma. Io credo, alla lunga, poi il problema offensivo è sotto gli occhi di tutti, tutte queste cose qui, tutti questi dettagli qui, e poi anche la forma un pochino meno no, eccezionale rispetto al passato dei giocatori cardine, fa sì che c'è stato un rallentamento. Poi sappiamo anche che i periodi di Gasperini, adesso non precisamente non mi ricordo il mese, insomma dicembre, gennaio, di solito aveva dei momenti di blackout all'Atalanta e poi ripartiva la grande. Ci metti un po' di tutto, e io credo che non ci sia un allarmismo generale che ci possa dire la Roma è in crisi, no, però certamente questo trittico di partite, a cominciare dalla trasferta di Glasgow, poi Roma Como lunedì e l'Allianz Stadium il 20 contro la Juventus, ci diranno qualcosina in più sullo stato attuale, no, della Roma. Certo. Però i problemi ci sono diversi, e chiudo, il centravanti è un problema, ma non è soltanto il problema il centravanti, che tipo di centravanti, che tipo di gioco deve fare la Roma per essere più efficace, per segnare almeno questo, sì, un gol o due gol a partita, tre gol a partita di media, alzare la media. La Roma ha fatto 15 gol su 14 partite disputate in campionato.
Poco, decisamente, cioè, poco. Decisamente poco. Buscaglia, che ne pensi? Poi mi lascio Enzo dopo. È un problema tattico, un problema fisico, un problema di singoli?
Fisico. Fisico, esclusivamente fisico. Secondo me il calo è fisiologico, perché questo hanno detto le ultime partite, soprattutto quella di Cagliari. Non è tattico, perché Cremona, che secondo me forse è uno dei picchi della gasperinizzazione di questa squadra, non è distante 3 mesi fa, è distante 2 settimane fa.
Il fatto di non segnare, Righi, che interpretazione gli dai tu? Cioè di segnare poco, ecco.
Lì ci sto arrivando, ma cioè, sostanzialmente della Roma continuiamo a dire le stesse cose, le stesse identiche cose. Ma perché le dice Gasperini, che è uno degli allenatori onesti, non fa pretattica, non fa, dice le cose come stanno. Lo ha detto in tempi non sospetti: ho bisogno di allargare il nucleo forte, che è di 7-8 giocatori, adesso magari siamo arrivati a 8-9. Poi però questa è una squadra che gioca ogni tre giorni, una manifestazione massacrante, perché l'Europa League è uguale alla Champions League in termini di impegni, e che con questi numeri, con questi minutaggi, è fisiologico che possa avere dei cali. Poi ci sono delle volte in cui anche con il calo strappi il punto o magari vinci su un calcio piazzato e allora sembra tutto bello e meraviglioso, e altre volte in cui invece gli avversari ti vanno sopra. È stato fin qui un campionato molto corto come distanze, con fino a una settimana fa o due la quota più bassa della capolista negli ultimi 20 anni, e adesso c'è però un primo scalino. È chiaro che la Roma è stata abituata a star lassù e uno resta un po' spiazzato. Per me è tutto nella logica delle cose, ma tutto assolutamente nella logica delle cose, perché che questa squadra non abbia ancora trovato all'interno di questa rosa il centravanti perfetto per Gasperini, lo dicono
le informazioni. Certo, è evidente. Enzo Bucchioni.
Io credo che il calo fisico e la mancanza di un centravanti siano collegati, problema collegato. Perché? Perché la Roma, per supplire a questa mancanza evidente dall'inizio della stagione, che lo diciamo, il primo a dirlo è stato l'allenatore.
Poi anche i numeri dicono questo. Poi.
È andata a supplire con una ricerca di una maggiore intensità le penetrazioni dei centrocampisti. Alla lunga diventa frustrante, oltre che stancante dal punto di vista fisico, andare a fare quel tipo di lavoro. E quindi poi ti presenta il conto la situazione come questa. Posso aggiungere che mi sfugge un po' questo turnover mancato per alcuni giocatori. Ad esempio, che fine ha fatto Pisili? Io tutte le volte lo vedo giocare con l'Under 21, mi sembra un giocatore determinante. Magari non avrà ancora capito cosa deve fare con Gasperini, però a un certo punto qualche minutaggio devi darglielo, perché sicuramente ha un valore questo ragazzo. Con lì andrei a incidere un po' di più. La gasperinizzazione mi va bene, non possono essere soltanto 9 o 10 giocatori in una rosa così ampia a capire cosa si fa quando si va in campo, però è tutto nella norma, come diceva Ricky, perché io non ho mai pensato che la Roma potesse essere competitiva per lo scudetto, non lo sarà, il suo obiettivo deve essere quello di entrare nei primi 4 posti e è lì in linea di galleggiamento.
Sì, assolutamente. Però sono d'accordo con quello che diceva prima Stefano, che le prossime 3 partite sono molto importanti e indicative, È vero col Celtic la Roma è più forte del Celtic, però è una trasferta insidiosa. Poi dopo c'ha 2 gare in campionato
intense, molto
importanti, come Juventus, insomma sono 2 sfide che per il 4º posto sono fondamentali.
Certo.
Perché io sono d'accordo con Enzo quando dice l'obiettivo deve essere il 4º posto, ben diciamo in testa di tutti, perché la squadra sta navigando in quella direzione, però le prossime sfide sono delicatissime. In questo senso,
certo. Beh, sì, è inevitabile. Poi un altro tema, Marco, mi è venuto in mente, io anche i dati sotto mano, è quello: il mercato alla fine della Roma non ha fruttato così tanto come ci si poteva sperare, perché molti hanno giocato poco, un po' perché non hanno reso, un po' perché sono stati a lungo infortunati, ma vedo Ghilardi 113 minuti, Giolkowski 139, Bellì 188, sono pochissimi, Tsimikas 462 soprattutto in Europa senza grande rendimento, Ferguson 551 minuti senza rendimento, i migliori probabilmente sono stati Elanaoui, che comunque ha giocato meno di 1000 minuti, 845, di cui molti in Europa, e Wesley, che comunque invece si è inserito discretamente. Però anche il mercato, molti non sono riusciti ad incidere magari come ci si poteva
Stefano,
aspettare.
Forse la delusione vera è Ferguson, tra tutti questi, no? Che magari ci si aspettava che potesse avere un impatto diverso, ecco.
Com'è?
No, dico Stefano, forse la vera delusione è Ferguson tra tutti questi che abbiamo sentito.
Ma la delusione è Ferguson, ma la delusione è stata...
Beh, lì era una scommessa, è andata male.
Titolare, cioè, nel senso, non c'è una delusione, è difficile poi capire perché questa squadra, con o senza Ferguson, segni così poco.
È vero, sì, sì.
Cioè, ragazzi, il discorso secondo me è complessivo. Io non ho mai dato la colpa a uno o all'altro. E nemmeno mi sento di dire che Gasperini sotto questo punto di vista sia deludendo, cioè non ce la faccio, credo che ci sia una fatica nello sviluppare una fase offensiva più costante, più pericolosa, certo, più continua, che possa dare uno sbocco diverso. Allora o hai pazienza e ci lavori, oppure vai sul mercato e compri chi puoi comprare a gennaio. Si fa il nome di Zinsè, che secondo me potrebbe essere un uomo che può aiutare gli altri a crescere anche sotto il punto di vista del dialogo, della sponda, dello scarico.
Sì, sì,
ma anche dell'occupazione degli spazi, ma
perché anche quella cultura più calcistica in testa proveniente,
quella cultura,
esatto,
calcistica, sì, qua, sì, io, è la bravissima, e la vedrei molto bene alla Roma, io, ma cioè non
mette in moto la manovra. Prendi tu,
se prendi un centravantone tipo Fulkrug, adesso per citare un esempio,
sì, sì, chiaro, chiaro, chiaro,
ma secondo me meglio al Milan, sempre appunto di prima,
no? ha ragione Enzo, è meglio a Milan un centravanti con queste caratteristiche,
voglio dire,
se no te tieni Dovvi, che buonanotte, insomma, il gigantone ce l'hai e tieni Dovvi, che se devo tenere un gigante lì davanti. Righi, sei d'accordo? Che poi ti voglio chiedere un'altra cosa.
Ma su Zizé?
Sì, parlavo un po' di caratteristiche del centravanti, no?
Sì, sì, assolutamente. Sì, sono d'accordo, due considerazioni, ma più che altro perché poi il mercato lo fate voi, occhio Zizé Como, perché Como qualcosa davanti fa, sicuramente, e quindi occhio anche perché loro a gennaio sparano come sempre. Questo è evidente.
Allora sparano sempre, perché stanno a sparare.
Fin dai tempi della C.
Sì, sì.
Io mi meraviglio che la gente si lo noti adesso. Fin dai tempi della C che a gennaio il Como investe in Lira,
sì, sì,
e siamo a posto. E quindi, no, più in generale, però, ecco, piano a fare il funerale a Roma, molto
funerale,
piano.
No, assolutamente.
Molto piano, ragazzi.
Io
molto
penso
piano.
Che stia facendo il campionato. L'importante è non fare il discorso inverso, secondo me. Cioè, nel senso. È vero che fino adesso è stata lassù in alto e quindi uno può pensare alla lotta, a un certo punto io l'ho detto anche che mi sembrava la squadra più credibile, no? Ti ricordi, Stefano, se ne parlava, però non è che se perdi due partite e ti allontani da quella posizione,
no, però, sì,
il tuo
però,
campionato,
sì,
è finito, cioè, allora,
quasi due punti a partita di media la Roma, nonostante due sconfitte.
Sognare, io ti rispondevo, tu quando mi chiedevi la Roma può sognare, ti rispondevo come Gasperini, sì,
sì.
E la Roma può competere per lo scudetto, io scherzando dicevo ni, ma evidentemente è più un no, no che un sì,
sì.
Però per me, perché poi nel calcio non si sa mai. Detto questo, adesso però scopri, dopo due giornate, che tu sei più da UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Champions League, che non da scudetto, no? Questo è, ma non perché adesso non c'è equilibrio. Vedi che lì l'Inter, il Milan e il Napoli hanno un organico più profondo, hanno giocatori.
No, il livello è quello, il livello è quello.
Penso, ma Pulisic entra, c'aveva la febbre, quanto c'era? 40?
Certo.
Scusate, posso partecipare? Mi sento un po' leggermente meglio, ho dormito due ore, posso venire a fare la differenza? E la fa!
Sì, sì.
E la fa, appunto, cioè, poi possiamo parlare del 3-4-3, del 4-3-3, del 3-5-2, dei sistemi di gioco, del calcio posizionale, interattivo, che ne so...
Ma senza uno davanti che ti mette in moto il meccanismo e fa gol
le partite, capisci?
Sono d'accordo, sono d'accordo. No, quelli che devono fare la differenza poi la fanno.
Poi ci sta il lavoro dell'allenatore, come dici, sottolinei spesso tu, volentieri, Marco, che deve dare qualcosa in più, deve trovare delle risorse, deve trovare delle alternative. Vedi Conte,
certo.
Vedi Allegri, cioè nell'emergenza. Il Milan vince contro la Roma in piena emergenza.
Sì, sì. Napoli vince le ultime partite in piena emergenza.
Il Napoli che vince tre partite che sembrava l'urlo del baratro, cioè
sì,
stavamo tutti qui,
sì,
ad aspettare.
Sì, infatti manca un po' la genialità.
Ne ha vinte tre.
È vero, è vero. Voglio chiedere una cosa a Righi. Righi, hai commentato, se non ero, correggimi, Lazio-Bologna, giusto?
Sì, confermo.
Mi dici che tipo di squadra hai visto in questa partita? Perché io ho detto subito dopo la partita, non ho visto tutta questa differenza tra Lazio e Bologna, anzi ho visto una bella Lazio rispetto a quello che si possa dire, e ho visto anche un Ravaglia veramente straordinario che ha parato pure le mosche. Volevo un po' la tua sensazione dal campo.
Confermo, la Lazio è decima soltanto perché è partita male, è stata cioè alla zavorra dell'inizio del campionato, ma il rendimento recente della Lazio, la solidità difensiva della Lazio, adesso anche la pericolosità offensiva, ne fanno una squadra da rimonta, assolutamente da rimonta, perché al di là della pericolosità dei gol fatti, Ravaglia ha parato anche le mosche, è proprio l'atteggiamento. Cioè nel primo tempo la Lazio ha sorpreso il Bologna andando ad attaccare alta, cosa che quest'anno ha fatto pochissime volte, soprattutto nel momento in cui ha iniziato a fare punti, li ha fatti perché il baricentro di Sarri è molto più basso rispetto alle squadre di Sarri, cosa che poi ha fatto nel secondo tempo. Ma nel primo tempo ha sorpreso Bologna con quel pressing alto, e quindi semmai i rimpianti sono lì, più che sulle quattro occasioni che sono arrivate nel momento in cui il Bologna faceva la partita, la Lazio ripartiva nella ripresa. Quindi la Lazio non vale minimamente il decimo posto, rimonta e rimonterà. Il Bologna secondo me comunque è una squadra che ha validissimi doppioni, validissime alternative, qualcuno però deve alzare un po' il livello, soprattutto quelli che entrano, perché il livello dei primi 11 è veramente alto.
Dopo dici,
da Bernardeschi, Immobile non l'abbiamo mai visto, Rowe, lo stesso Fabian che ha gol nelle gambe, deve arrivare qualcosa in più. Poi ecco, ottimo è Bologna, insomma, in questa fase storica di campionato è cortissimo sui centrali difensivi, appunto, che ha dovuto giocare di Silvestri, per cui c'è anche fase e fase. Per quello che dico, io non faccio fatica a fare funerare a qualcuno in questo momento del torneo. Il Bologna di prospettiva comunque arriverà ancora lì a giocarsela, secondo me farà una bella Europa League, a patto che quelli che subentrano alzino un po' il livello, perché ricordo sempre a tutti, dicevate prima del mercato estivo della Roma, ma il primo gol di un nuovo acquisto del Bologna è arrivato soltanto a Udine con Bernardeschi, ed è un po' poco.
È vero. Enzo?
Sono assolutamente d'accordo, anche domenica il Bologna, nel momento in cui Italiana ha pensato prova a vincere la partita, ha fatto i cambi e quelli che sono entrati hanno peggiorato la situazione, il gioco è diventato meno fluido, c'era meno intensità, a cominciare da Rovo e Bernardeschi tutte le volte che entra ti aspetti qualcosa che non fa. Però il Bologna, quando le squadre di questa personalità alla lunga arrivano fino in fondo, non sono assolutamente convinto, cresceranno anche i nuovi, perché l'inserimento nei meccanismi nel calcio italiano un po' di tempo ci vuole. Rovo fa più fatica del previsto, ma le qualità tecniche ce l'ha. In difesa problemi ci sono, certamente. Manca Freuler, ecco, un'assenza che io noto in questa squadra è quella di Freuler. Non a caso non l'aveva mai tolto, quasi, Italiano nella sua avventura bolognese.
Che tipo di campionato può fare la Lazio invece, secondo te, Enzo?
Ma guarda, va elogiato enormemente Sarri. Sarri sta facendo una cosa straordinaria lì, per quello che è successo in estate, per il gruppo che ha. Una squadra che ha una identità assoluta, che crede fortemente in quello che fa, è riuscita a incidere ancora una volta, che ha delle idee, anche il fatto di andare, studia l'avversario, si adatta anche all'avversario, il fatto di andare a pressare alto è stata una mossa che ha messo in difficoltà il Bologna, ma Sarri è questo. Mi aspetto, allora viene fuori la diatriba di gennaio, perché Sarri ha detto quelle cose nel post partita? Perché ha capito che se gli dai un paio di giocatori che vuole lui, questa squadra può diventare davvero competitiva per le coppe e quant'altro. Se poi non glieli danno alla lunga, poi anche lì i cambi non ci sono, turnover, che fai? Non puoi mica chiedere ancora di più.
È vero. Stefano, voglio chiusura anche la tua idea, che tipo di campionato potrebbe fare a tuo giudizio, aspettando anche gennaio, perché oggi leggevo che c'è possibilità che qualcosa possa muoversi.
Comunque nelle ultime 10 giornate solo 2 sconfitte la Lazio, in questo parziale la seconda miglior difesa, meglio ha fatto solo l'Inter, la Lazio 7 gol subiti.
Ma la Lazio sta giocando, secondo me, sta giocando un ottimo calcio nell'ultimo periodo, è una buona squadra, l'ho sempre sostenuto, pensavo che potesse essere un campionato, una stagione da alti e bassi. Ha eliminato il Milan giocando una grande partita, può avere questo obiettivo da onorare nel migliore dei modi fino in fondo, però per esempio ecco Isaacsen probabilmente non ci sarà. Cioè, se
è
tu
un problema,
diventa un problema perché perdi quella qualità che in questo momento ti serve per raggiungere, per diventare ancora per rodarti, per migliorarti, e credo che la Lazio abbia le possibilità per fare un buon campionato, per essere dignitosa, c'è una buona rosa, poi non so gennaio cosa porterà in dote, però ripeto, ecco, se perdi 2 giocatori forti, una domenica e poi un'altra giornata ancora, si complica un po' il discorso.
Complica
però
tutto,
dal punto di vista delle prestazioni, la Lazio è una delle migliori squadre dell'ultimo mese, secondo me.
Bene, Ricky, ti saluto così, tu sei d'accordo nel non aver sanzionato Foloruccio?
No, neanche un po'. Secondo me, io su quelle cose sono no, per me andava sanzionato.
Sono d'accordo. Enzo, tu sei d'accordo? andava sanzionato.
Sì, sì, sono, sono d'accordo, sono assolutamente d'accordo, perché dei segnali vanno dati e se, se trascura un'occasione come questa per dire ragazzi il calcio deve, deve anche dare, portare dei valori, altrimenti non ci siamo capiti.
Non basta, cioè, mettersi il rosso sulla faccia.
No, ma poi vai a cercare anche le bestemmie con la lente di ingrandimento, queste robe che abbiamo visto nel passato, questa è talmente clamorosa, andava sanzionata.
Sì, sì, brutto, brutto.
Se l'ha reso conto anche il giocatore dicendo quello che ha detto, no? Le scuse sono anche probabilmente per alleviare qualche sanzione.
Sì, sì, no, ma le scuse le accettiamo perché vanno accettate, però...
Certo, ma lui l'ha fatto in un'ottica di alleviare.
Però serve anche un segnale qualche volta che magari può andare anche oltre delle regole che vengono sempre così prese in maniera rigida, siccome non c'è l'insulto discriminatorio o la cosiddetta blasfemia, allora non si può sanzionare. Io credo che invece qualche volta un messaggio diverso dovrebbe arrivare, dovrebbe arrivare. Va bene, va bene. Enzo, ti ringrazio tantissimo come sempre.
Grazie
a presto,
a voi,
un abbraccio.
Un piacere, ciao a tutti, ciao ragazzi.
Ricky, grazie ciao, anche Enzo. A te. Dove ciao, ti vedremo e ti ascolteremo fine settimana?
In Serie A sono all'Olimpico, sono ancora là a fare Roma-Como.
Bella,
e però
bella,
c'è anche
molto bella.
Una gustosa semifinale di Coppa Intercontinentale sabato, per chi ha voglia di calcio un po' diverso, con gli africani, gli egiziani del Pyramids che attendono stasera la vincitrice tra Cruz Azul e Flamengo e poi il Paris Saint-Germain in finale, a capire con chi se la gioca.
Bene, in bocca al lupo e buon lavoro Ricky, un abbraccio.
Buon lavoro a voi ragazzi.
Grazie ancora. Stefano, ti dobbiamo salutare, io come sempre ti aspetto domani, quindi buon proseguimento.
Un abbraccio,
a presto.
Ciao, Lucio,
un abbraccio,
ciao,
un abbraccio
ciao,
a Stefano. Ci fermiamo e adesso rientreremo, caro Lucio, con un approfondimento sulla Juve, sentiremo le parole di Spalletti e le faremo commentare da due insomma che conoscono molto bene l'ambiente Juve. Quindi,
tema bianconero,
tema bianconero.
Molto spinoso.
Sì, a tra poco.